Lezioni di Storia è un'iniziativa della casa editrice La Terza. La lezione che state per ascoltare fa parte del ciclo Il mondo a Roma. È svolta da Lucio Caracciolo e ha per titolo La Roma di Lidl e Falcao. Lucio Caracciolo, giornalista e docente universitario, dirige la rivista Limes. Buon ascolto!
È quasi mezzanotte, quindi parlerò d'amore. Una storia che è cominciata 30 anni fa, quando si incontrarono due grandi uomini venuti da fuori, che ci sono entrati e sono rimasti dentro di noi. Un saggio svedese, figlio di contadini, e un genio brasiliano, figlio di un camionista, Nils Lidholm e Paolo Roberto Falcao. O meglio, Faucon, insegnano gli amici lusofoni, ma noi lo chiamiamo Falcao. Il barone e il divino. Il barone e il divino vennero, videro, vinsero, ma soprattutto cambiarono per una troppo breve stagione una squadra, ma anche una città, e la resero migliore. Non resero migliori solo i compagni di squadra, dai campioni ai gregari, soprattutto ai gregari. Non cambiarono solo noi tifosi innamorati dell'unico grande amore. No, tutta la città in qualche modo fu coinvolta in questo grande movimento di emancipazione. È come se la Roma e Roma avessero valicato insieme una linea d'ombra, quella che ci separava dal diventare grandi, dal diventare adulti, dentro e fuori dal campo, consapevoli di noi stessi, sovrani, insomma il contrario di quella Rometta che pure abbiamo tanto amato, e ahimè continuiamo a amare anche oggi, tutto core, poca testa e nessuna autorità. Disse il presidente Dino Viola, un altro straniero, veniva da Aulla, subito dopo la conquista dello scudetto: questa vittoria ci libera dalla prigionia del sogno. Una frase da scolpire, dove ci libera. La liberazione va intesa, secondo me, come educazione, nel senso originale della parola, portare fuori la Roma, noi romani, noi romanisti, tutta la città, dalle limitazioni, dalle sbarre dell'autocommiserazione, dell'autolimitazione, liberi di seguire finalmente vocazioni maggiori, più evolute. Quella stagione, la stagione della Roma di Lidholm e di Falcao, ci ricorda una costante nella storia di Roma, dall'antichità a oggi. Roma è grande, Roma è splendida, quando accoglie lo straniero, ne è sedotta, lo seduce. Quanti romani de Roma sono venuti da fuori nella squadra di Roma e a Roma? Il più famoso, probabilmente, Giacomino Losi, nato a Soncino, il primo core de Roma, ma giocatori stranieri che si incarnano praticamente nella nostra città. Quando la cultura prevale sul sangue e soprattutto la curiosità dell'altro prevale sulla paura dell'altro. Ecco, in quella stagione Roma era curiosa dell'altro, non aveva paura, era sicura di sé, ed era sicura di piacere, oltre a piacersi molto, ma questo accadeva anche in momenti in cui non eravamo così belli. Io credo che due eventi nella Roma contemporanea hanno cambiato d'un colpo e per lungo tempo lo spirito di questa città. Naturalmente i due scudetti del 1983 e del 2001, che sono stati dei momenti di mobilitazione della passione di questa città mai visti, io credo, dalla liberazione di Roma fino a questi due eventi. Milioni di persone che festeggiano in piazza, si abbracciano anche quando non si conoscono, tutto il giorno e tutta la notte, una festa permanente, coloratissima, spontanea. Al culmine, e questa è la bellezza del 1983, dello scudetto di Lidholm e Falcao, però non solo di un evento sportivo, ma di una stagione di progresso collettivo, frutto soprattutto dell'insegnamento sportivo, calcistico, ma anche civile, del grande educatore che è stato Nils Liedholm e che ci ha lasciato purtroppo un paio d'anni fa. Le radici di quell'epopea in realtà cominciano negli anni 70, il primo avvento di Liedholm a Roma, succedendo al cosiddetto filosofo Manlio Scopigno, la Roma del terzo posto, e poi nel 79-80 fino al 1984, nel decennio 80, con il culmine dello scudetto vinto a Genova l'8 maggio dell'83 e con l'amara chiusura della finale di Coppa dei Campioni 30 maggio 1984. Ma ricordate che dopo quella finale centinaia di migliaia di persone andarono al Circo Massimo, dove era stata allestita, e io credo che abbiamo perso anche perché festeggiamo troppo presto, era stata allestita una grande festa in occasione della vittoria, e festeggiarono ugualmente dicendo Roma grazie lo stesso. Ecco, oggi francamente una sconfitta non sarebbe, io temo, festeggiata in questo modo, ricordata quantomeno in questo modo, con questa comunque gratitudine e consapevolezza. Per questo quella Roma si chiamò magica, rigorosamente con 2G, non solo perché era bella, ma perché era una Roma migliore e che ci rendeva, io credo, anche migliori. A cominciare dalla curva sud, che è stata ed è il tempio del nostro tifo, certamente, ma anche il termometro della nostra civiltà. Cito da un testo di uno storico del calcio romano, che è Marco Impiglia, dedicato al tifo giallorosso, Forza Roma dagli Elupi, per chi lo volesse cercare, questo brano. Con Liedholm e Falcao iniziò un decennio in cui la curva sud, unita ed esaltata dalla crescita della squadra, diede il meglio di sé. Il sostegno si espresse in spettacoli e coreografie che ripresero, nella tradizione romana, le feste barocche del 6-700. Erano veramente secoli che sotto il cielo capitolino non si vedevano fumi, colori e fantasie come quelli che percorsero l'Olimpico durante la presidenza Viola. Nelle fasi morte di gioco, lo stadio veniva percorso da un brivido sotterraneo, quando dalla curva in movimento si levavano sotto il cielo basso e grigio e nel freddo pungente cori di matrice anglosassone. Che sarà, sarà, whatever will be, will be. Oppure il suggestivo inno della Marsigliese. Canteremo fino alla morte, innalzando i nostri color. E così via. Vedo che la tradizione non si è persa. In quegli anni Paolo Franchi scrisse un articolo che si chiamava Romanismo e riformismo, e credo che l'amico Paolo, il compagno di stadio, centrasse il punto. Romanismo e riformismo, perché ricordiamolo che in quella fase di educazione e di progresso sportivo e civile, il paese viveva il declino, la crisi finale della Prima Repubblica e viveva anche l'incubazione del leghismo, che non è stata un'invenzione del signor Bossi, ma che poggiava e poggia su una tradizione di romofobia fortissima in questo paese. Chiunque, come il sottoscritto, da ragazzo seguisse le trasferte della Roma ricorda bene come questa squadra, come questi tifosi venivano accolti, in alcuni casi a sputi, in altri a coltellate, al grido di Roma ladrona, Andreotti e così via. E invece la Roma di Liedholm e Falcao, la magica, conquistò non solo Roma, conquistò l'Italia e il mondo, si rese simpatica e apprezzata persino in contrade romofobe. Spuntarono come funghi i Roma Club a Bergamo, a Cesena, a Torino, a Milano, ma anche a Parigi, a Londra, a New York, a Tokyo, a Pechino. Io credo che oggi la maggiore concentrazione di tifosi romanisti al mondo non sia Roma, è Pechino. Chiunque è stato a Pechino e sa che la Cina si ferma tutte le domeniche a vedere il campionato di calcio, sa anche che lì ci sono degli esperti di Roma e dei tifosi della Roma di primissimo livello. Ho potuto discutere con alcuni amici cinesi sulla primavera della Roma e confesso che ne sapevano più di me. La Roma di Ridono e Falcao, insomma, cominciò a creare intorno a sé una sorta di campo magnetico, un campo di radiazione, cui ogni persona da bene, io credo, dovunque fosse, non poteva sottrarsi. Come fu possibile? Beh, in principio fu Dino Viola, l'ho già ricordato, un altro straniero, straniero di Aulla. Dino Viola chiamò Lidholm e Lidholm scelse Falcao, avendo visto una sua cassetta e soprattutto capendo che Falcao non era altro che una sua reincarnazione. Lidholm si specchiava quasi in Falcao, rivedeva se stesso. In quella squadra di campioni e di gregari, guidata dall'indimenticabile capitano Agostino di Bartolomei, c'erano il cosiddetto russo Pietro Vierkovod, il fido agrimensore austriaco Herbert Prohaska, Carlo Ancelotti, Bruno Conti, il bomber Roberto Pruzzo. Leggiamola insieme la formazione della Magica, rigorosamente numerata da 1 a 11, perché all'epoca non c'erano le maglie con i nomi, no, si dava la formazione e si dava la maglia 1 al portiere, la 2 al terzino destro, con grande regolarità. E la formazione veniva scandita reparto per reparto. Tancredi, Nela, Vierkovod, Ancelotti, Falcao, Mardera, Conti, Prohaska, Pruzzo, Di Bartolomei, Iorio. Questi erano gli 11 titolari, ma voglio ricordare Righetti, Valigi, Chierico, Superchi, Nappi, Faccini, Giovannelli, e chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno, forse qualcuno di loro è qui, come è qui Luciano Tessari, il mister Tessari, che è stato per 40 anni il principale collaboratore di Nils Lidholm, il capo di Stato Maggiore del maresciallo Lidholm, e che saluto con grande cordialità. Che cos'era quella squadra? Una descrizione, a mio avviso, abbastanza perfetta della Roma di Lidholm e Falcao, del modo in cui giocava e seduceva, è quella che Lino Cascioli ci ha lasciato in un suo recente volume. Cito: quella non era una squadra di calcio, era un bolero di Ravel, un labirinto babelico, una fuga di specchi, dove Lidholm aveva riflesso un po' di tutto. La formula tattica del Brasile, che aveva vinto a Stoccolma i mondiali del 58, proprio contro la Svezia di Lidholm. Le intuizioni freudiane sulla squadra intesa come famiglia. La scelta di giocatori tecnicamente molto raffinati, come Falcao, Prohaska, Bruno Conti, Di Bartolomei. È stato lo stesso Lidholm ad avanzare l'ipotesi che nella sua Roma c'era tutto quello che lo aveva sedotto come appassionato di calcio. Quella squadra era una proiezione di se stesso, un fotomontaggio originalissimo, tanto che nessuno ha poi tentato di imitarla. Ma chi erano allora Nils Lidholm e Paolo Roberto Falcao? Consentitemi di provare a descriverli attraverso quello che loro hanno detto in varie conversazioni e interviste che sono andato a rivedere in questi giorni. Lidholm, cominciamo dall'uomo Lidholm. Lidholm si autodefinì una volta, per collocarsi culturalmente e politicamente, dicendo: sono un socialdemocratico svedese. Un socialdemocratico svedese, un moderato, un allevatore di uomini, non un allenatore solamente. Cito testualmente: il mio mestiere è volto a migliorare gli individui, anche dal punto di vista umano. Per ogni ragazzo che avrai fatto maturare, proverai più soddisfazione che per la vittoria di uno scudetto. E ricordo che Nils Lidholm, già grande campione del Milan e della nazionale svedese, cominciò la sua carriera di allenatore nei ragazzi del Milan, con il mister Tessari nel 1961, perché appunto era un educatore, prima ancora che un allenatore di calcio. Al centro della sua filosofia sportiva e di vita c'era un concetto confuciano, anche se lui la letteratura orientale e la filosofia orientale la frequentò ormai in tarda età, il concetto di armonia. Un concetto di armonia che veniva temperato dalla sua fantastica ironia. Il barone, quando era un ragazzo nei boschi svedesi e non aveva, diciamo, molti svaghi, ricorda come organizzasse delle gare con i suoi compagni di battute di nonsense, cito testualmente, per spezzare la monotonia dei rigidi e interminabili inverni svedesi. Così ho imparato a non prendermi troppo sul serio e a fare meglio il mio mestiere. Ma non molti sanno che, oltre a questo lato controllato, calmo, razionale, Lidholm aveva una forte vena esoterica. Raccontano che una volta, a una cena della Roma, alla fine della cena, un giocatore della Roma che si chiamava Paolo Conti, che era il portiere prima di Tancredi, per sbaglio si mettesse il cappotto dell'allenatore, mise le mani in tasca e tirò fuori una quantità di amuleti, oggetti vagamente scaramantici, corni. Cioè, lo svedese freddo e calmo aveva in realtà una vena scaramantica quasi incontrollata e incontrollabile. Pare che, ma questa è una malignità, Paolo Conti abbia perso il posto anche per questo. Una volta Viola raccontò di avere addirittura incontrato in ritiro Pruzzo, il bomber, con una sacca di acqua minerale vuota, e pare che fosse reduce da un rito propiziatorio, in cui lui evidentemente fungeva da chierichetto, celebrato da Nils Lidholm e Paolo Roberto Falcao. È anche noto che il mister frequentava il mago di Busto Arsizio ed altri visionari alla ricerca di illuminazioni. Sarà stato, diciamo, il lato Swedenborg della sua personalità. E mi dicono, non ho potuto controllarlo perché non leggo lo svedese, che abbia anche scritto un libro che si chiama Calcio e Stelle. Sì, perché il mister era anche astrologo e sapeva che le bilance in genere sono dei grandi centrocampisti, mentre i grandi attaccanti tipo Riva, tipo Maradona, sono degli scorpioni. E nel fare la formazione lui teneva conto anche di questo lato. Come si traduce questa personalità nel mestiere di educatore e nel mestiere più strettamente di allenatore di calcio? Cito da un bel testo che consiglio, anche se temo sia esaurito, Il calcio di Lidholm di Gianni Perrelli, uscito nel 1980, questa frase di Lidholm: il calcio è cultura. Per giocarlo o impostarlo ad alto livello occorre sempre una buona dose di intelligenza. Puoi anche non sapere chi è Proust o chi è Marx, ma è indispensabile essere acuti e intuitivi. In questo senso non è esagerato dire che anche il calcio ha i suoi geni, e penso si riferisse soprattutto a Falcao. E nelle sette regole dettate al giornalista su come lui impostasse il suo mestiere, la prima regola è questa: non accusare mai i giocatori se le cose vanno male. E l'ultima è questa: mai dare la colpa agli arbitri. Il vittimismo è una delle peggiori malattie, ti precipita nella fossa dell'autocommiserazione. Un po' il contrario di quanto accade oggi, sia per quanto riguarda il punto 1, sia per quanto riguarda il punto 7. Sì, certo, non era un vittimista Lidholm, ma non era nemmeno fesso, perché una volta disse, avendo sperimentato Milano e Roma: vedete, la differenza fra allenare il Milan e allenare la Roma è molto semplice. A Milano ogni tre calci d'angolo ci davano un rigore, a Roma ogni tre rigori un calcio d'angolo. Quindi aveva una visione, direi, perfettamente geopolitica di quali fossero nell'Italia di allora, e temo anche di oggi, alcuni equilibri di potere. Nella sua visione del gioco la palla era al centro di tutto. Raccontano una volta di una sfida di velocità tra Lidholm e Vierchowod. Vierchowod era lo stopper, ma più che altro era il giocatore più veloce della Roma, ma direi di tutto il campionato. E Lidholm gli disse: scommettiamo che io con la palla la mando a centrocampo prima di te? Proviamo a fare una gara insieme. Vierchowod disse: ma no, mister, ma per carità, ma perché? Lidholm insistette, si misero sulla linea di fondo insieme, Vierchowod partì come un razzo con la palla al piede, dopo 10 secondi Lidl aveva già tirato la palla oltre il centrocampo, spiegandogli: vedi, la palla sarà sempre più veloce di te. L'idea di Lidl era che ogni giocatore che aveva la palla era un regista, lui non si curava troppo delle punte, quante dovessero essere, se c'erano dei giocatori bravi li faceva giocare, nel caso faceva giocare anche 6 centrocampisti, perché la sua idea di calcio era basata sull'eclettismo. Ma ancora di più Lidl insisteva sulla correttezza. Dice: diffido i miei giocatori dal provocare punizioni contro, per me è peccato mortale. Sono un fanatico della buona condotta. Una volta ricordo che Ancelotti, il giovane Ancelotti, preso appena alla Roma da una squadra di provincia, commise un orrendo fallo e Lidl alla fine della partita gli disse: ma sai Carlo, in tribuna c'era tuo padre, che cosa gli puoi dire adesso? E Ancelotti divenne tutto rosso. L'unica cosa che, diciamo, poteva irritare Lidl era appunto la perdita di controllo, la perdita di calma e il fallo. Il gioco di Lidl era basato sulla zona, che non è un'invenzione di Lidl, ma che è una ripresa di un gioco che si faceva persino negli anni 30, in particolare lo facevano anche in Svezia, e il concetto fondamentale del gioco a zona è il concetto di responsabilità, il contrario del gioco a uomo, che è basato sulla irresponsabilità, nel senso che è l'avversario che ti muove, marcando uno io corro appresso a lui, invece nel gioco a zona sono io che mi muovo e che decido che cosa fare. Dice Lidl, ma a proposito del gioco a zona, consente di dare maggiore dignità ai singoli calciatori, a far sì che tutti possano partecipare al gioco in maniera costruttiva, a partire dal portiere. La zona è democrazia. E amava citare una frase di Alfredo Di Stefano, il giocatore che probabilmente Lidl, giustamente, io credo, considerava come il più grande di sempre. Di Stefano diceva: per costruire una casa devo andare 5 anni all'università, per distruggerla mi basta un martello. Ecco, questo è il punto, era un gioco puntato sulla costruzione. E diceva Lidl ai ragazzi, che invece volevano magari per paura restare alla marcatura a uomo, che è molto più semplice, prendo una persona e la seguo. Pensa a tuo figlio, diceva, quando chiederà un giorno al nonno: dimmi, come giocava tuo padre? E tu vuoi, dice il giocatore, che il nonno dica al nipote: poveretto, ha passato la vita di calciatore a correre dietro un avversario. Ecco, questo era quello che evidentemente con la zona si voleva negare. Zona portata all'esasperazione con la ragnatela, questo gioco avvolgente di passaggi, basato sul concetto che i passaggi inutili servono. Perché servono? Perché anche quando la palla sembra ristagnare, il solo fatto di possederla, di trattarla, di amarla, ti dà morale, mentre innervosisce l'avversario, che gira a vuoto alla ricerca dell'oggetto del desiderio. La ragnatela, diceva Lidl, è anche un modo per difendersi. Sono offensivista per prudenza o, se vuoi, per paura. Non è mai piacevole veder danzare il pallone nella propria area, è sempre meglio che danzi in quella avversaria. Qualcuna delle sue celebri battute, partendo dal concetto da lui espresso: non sono un bugiardo, dico verità in modo inverosimile. Qualcuna di queste verità inverosimili. Una volta, purtroppo non so parlare come Lidl, che parlava un improbabile italiano-svedese in cui si giocava in modo eccezionale, ma insomma, una volta sono arrivato vicino all'area e ho sparato una cannonata così potente che la palla ha colpito la traversa, è tornata indietro e per poco non è finita nella mia rete perché il portiere non era attento. Un'altra volta, questo è un ricordo di Falcao, una volta c'era Bruno Conti dolorante nello spogliatoio. Che c'è? Ho male al tendine, mister. Lidl, serio. Una volta al Milan feci una finta senza muovermi, solo con un colpo d'occhio. Il mio avversario si ruppe il tendine per seguire quello sguardo. Un giorno Lidl è costretto a far giocare un portiere che si chiamava Quintini. Bravissimo, peccato che fosse alto 1,68 m, non proprio un'altezza da portiere. I giornalisti gli chiesero: ma mister, non è troppo basso? Ma lui ci è abituato. A un giocatore infortunato al ginocchio: tu bendati l'altro, così l'avversario non ti cerca quello che ti fa male. A proposito di se stesso, io non dribblavo mai. In Svezia dribblavo solo i miei cani per allenarmi. I cuccioli sono fortissimi, si muovono come i difensori, vanno su tutte le finte. Ma in Italia il mister ha smesso? Sì, ma non per l'età, sono morti i cani. E poi, celeberrima autoproclamazione, quando raccontava, l'ha raccontato migliaia di volte, credo, la massima ovazione della mia vita l'ho avuta a San Siro per un passaggio sbagliato. Erano 3 anni che non sbagliavo un passaggio. 3 anni, chiedono i giornalisti. Sì, e ogni volta che lo racconto aggiungo 1 mese. Nella sua fase finale, come sappiamo, Lidl tornò al Milan, dove c'era questa volta Berlusconi, con cui non si prendeva molto, si può immaginare che non era esattamente il tipo di filosofia. E a proposito di Berlusconi, un giornalista gli chiese: ma Berlusconi, secondo lei, capisce di calcio? Perché effettivamente Berlusconi entra, diciamo, molto nella tecnica, ne sa qualcosa anche Leonardo in questi giorni. E Lidl risponde: Berlusconi era un centravanti velocissimo, stava solo in attacco. La visione di calcio di uno che sta all'attacco è molto diversa da quella di un centrocampista come sono io. Un modo di spiegare tante differenze. E questo era il maestro, l'educatore, ma lo strumento della sua educazione in campo era Paulo Roberto Falcao, un brasiliano atipico del Rio Grande do Sul, terra garibaldina, quasi al confine con l'Argentina, di emigranti italiani, molto diversa dai Carioca, più europea, una città piovosa. Ecco, la cosa più importante di Falcao, io credo, per capire la sua funzione anche educativa, era che ci sono stati tanti campioni, lui era sicuramente un grande campione, ma soprattutto la sua abilità consisteva nel far giocare bene le pippe. Cioè, qualsiasi giocatore, anche molto scarso, in una squadra regolata come un metronomo da Falcao, trovava delle vette. Un celebre gol di Emilio Oddi a Berlino Est con la Dinamo di Berlino, di Emilio Oddi, sul passaggio di Falcao, appunto dà l'idea di come lui riuscisse a trarre cose nei compagni che i compagni nemmeno immaginavano di possedere. Infatti, quando venne a Roma, disse: ho dato coraggio a una squadra che non ci credeva, ho convinto i miei compagni che erano più forti di quanto pensavano. L'unica cosa che non ci possiamo permettere è perdere le partite prima di giocarle. Sì, perché la rometta, come caratteristica di fondo, è appunto parte in qualche modo sconfitta e poi, se c'è il miracolo, viva Dio. Ma Falcao venne a Roma anche perché era un appassionato della nostra città. Lui studiava o cercava di, non credo che poi si sia completato nei suoi studi, studiava diritto, in particolare diritto romano, e quindi Roma lo attraeva anche per questo. Roma, diceva Falcao, non finisce mai di stupirmi. 15 anni fa studiavo la storia di Roma sui libri. Ora posso vedere e toccare quello che prima immaginavo. È una sensazione strana, come se 15 anni non fossero mai passati. Mi rivedo ragazzo su quei banchi di scuola brasiliani dove fantasticavo. Un viaggio dal tempo, fuori dal tempo, come se la tua storia fosse tutta qui, sempre presente. Falcao era bello, era elegante, era misterioso e quindi naturalmente si moltiplicavano anche le voci sulla sua omosessualità, e credo che molte signore a Roma possono testimoniare il contrario. Nei primi mesi soffrì molto la tipica nostalgia brasiliana, che vuol dire, secondo la definizione di Falcao, avere il pensiero in un luogo troppo lontano. Falcao, quando entrò nella nazionale brasiliana, passò una visita medica e sulla scheda sua c'era scritto: giocatore di intelligenza superiore. Ecco, questa evidentemente era la caratteristica anche del fuoriclasse o pardon, del campione Falcao, perché Falcao distingue tra campione e fuoriclasse. Dice Falcao: esiste il fuoriclasse, è quello che sa vedere il gioco, ma sopra il fuoriclasse, evidentemente parlava di se stesso, c'è il gran giocatore, quello che sa prevedere il gioco, che vede prima degli altri. Io ti passo la palla perché prevedo che avrai una giocata più favorevole. Questo è il gran giocatore, si fa riconoscere per la semplicità. E per la semplicità si fece riconoscere il primo giorno che venne a Roma, quando il presidente Viola gli chiese per gli abbonamenti di fare una grande giocata. Lui fece un magistrale colpo di tacco e poi disse: presidente, non me la chieda più, non sono venuto qui per fare queste cose, sono venuto qui per vincere. Quella stagione molti intellettuali si innamorarono della Roma, uno fra tutti, che fra l'altro era pure milanista, Carmelo Bene. Voi sapete che a Montemario c'è questa statua, diciamo non meravigliosa, della Madonna, sotto la quale spesso i tifosi che non avevano o non potevano pagare il biglietto si radunavano per sbirciare la partita, e posso testimoniare che in almeno due occasioni, in particolare il gol contro l'Inter e il colpo di tacco per Pruzzo nella partita Roma-Fiorentina, io vidi quella Madonna muoversi, e sono pronto a testimoniare di fronte a qualsiasi tribunale ecclesiastico la verità di questa apparizione. Altri con me l'hanno vista. Falcao, e chiudo qui veramente, Falcao era un grande esperto ed amante della letteratura e della musica brasiliana, e un giorno dal Brasile ci spiegò che cos'era il suo amore per Roma con un verso di Vinicius de Moraes, il grande poeta e autore brasiliano, un verso tratto dalla poesia Assenza, e lui spiegava, leggendo questo verso: ti possiederò più di chiunque altro perché potrei partire. Ecco, lui volle possedere a Roma con tutto il suo amore perché sapeva che un giorno se ne sarebbe dovuto andare. Noi l'abbiamo posseduto per 5 anni e in quei 5 anni siamo diventati migliori.
La lezione di Lucio Caracciolo, che avete appena ascoltato, si è tenuta sulla piazza del Campidoglio di Roma il 19 settembre 2009. Di Lucio Caracciolo sono editi dalla Terza Terra Incognita, le radici geopolitiche della crisi italiana, e con Enrico Letta, Dialogo intorno all'Europa. Sul sito www.laterza.it sono disponibili in podcast i cicli I giorni di Roma, Sulla scena di Roma, Novecento italiano, Le età di Roma. Come audiolibri i cicli I volti del potere, I giorni di Milano, La sigla delle lezioni di storia e Bright Wish di Kevin MacLeod.